Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie innanzitutto per questo invito così gradito a parlare in questo posto così bello e grazie di essere qui nonostante la pioggia. E come già stato anticipato, l'argomento di questa conversazione stamattina sarà il rapporto tra linguaggio e violenza. E lo farò, vi proporrò una riflessione su questo tema a partire da due esempi apparentemente lontani, per certi versi per fortuna lontani, per altri spero dimostrarvi non così lontani. Esempi tratti dall'Iliade. Più esattamente, ve lo anticipo, vi proporrò la riflessione a partire da un duello vero e proprio, in senso stretto, il duello tra Ettore e Achille nel 22° libro dell'Iliade, e un duello di parole, che invece è la lite che apre il poema. La lite tra Achille e Agamennone, ma di questo vedremo tra un po'. Prima vorrei, diciamo così, faccio subito spoiler, anticipo non tanto la trama dell'Iliade che è nota, ma dove voglio andare a parare, cioè qual è il mio obiettivo attraverso questi esempi. Il mio obiettivo è quello di mettere in discussione, almeno problematizzare, un'idea molto diffusa, e cioè l'idea che la parola sia sempre l'alternativa alla violenza. E invece vorrei mostrarvi attraverso questi esempi non il contrario, naturalmente, perché è vero che la parola è anche un mezzo per risolvere i conflitti, ma io vorrei mostrarvi l'altro lato del potere della parola, il lato oscuro, il lato pericoloso. E anticipo subito che mi riferisco sia alla violenza strettamente verbale, sia quella che siamo più abituati a chiamare fisica, in realtà con l'obiettivo di mostrare che nel caso dell'animale che parla questa differenza è problematica, cioè la differenza tra una violenza esclusivamente fisica ed una esclusivamente verbale. Quello che vorrei provare a farvi vedere attraverso questi esempi è che nel caso di un animale che è comunque in grado di parlare, anche quando sta zitto, quindi anche quando esercita una violenza apparentemente del tutto lontana dal dominio del linguaggio, come è quello della guerra, come quella di un duello fisico, anche in quel caso c'è sempre di mezzo la parola. Una parola che non è mai neutra, questo è il punto, non è mai mero accessorio superficiale, ma è parte interna e costitutiva di tutte le pratiche umane e dunque anche di quelle violente. E prima di andare a vedere questi due esempi, in un modo un po' schematico, poi magari lo riprenderò alla fine o anche su vostra sollecitazione, vorrei mettere sul tappeto alcune delle questioni teoriche generali che sono in gioco in questo, su questi temi, per focalizzare e mettere più in evidenza qual è in realtà la domanda che mi ha in qualche modo spinto ad occuparmi di questi temi e ad arrivare o a tornare all'Iliade. Innanzitutto a partire da un'osservazione forse banale, e cioè che sia nel nostro senso comune, sia nel nostro, intendo dire, degli occidentali, ma non solo, credo che sia un'idea diffusa abbastanza trasversalmente nelle culture, sia nel senso comune filosofico, esiste un'idea piuttosto radicata, e cioè, che anticipavo prima, e cioè che il linguaggio e violenza siano poli alternativi. Da un lato il linguaggio, dall'altro la violenza. È un'idea già presente nella cultura greca. L'autore che più degli altri la mette esplicitamente in gioco è Isocrate, un retore del V secolo, il quale molto esplicitamente attribuisce al logos, al linguaggio, una funzione civilizzatrice. Poi un'idea che è rimasta nella tradizione occidentale, diciamo, si trova, non dico in tutti i filosofi, ma in molti. L'idea che il logos è ciò che ci fa fare il salto rispetto alle altre specie animali e ci consente la vita civile e pacifica. Nonostante questa idea sia così radicata, diciamo, penso che anche dicendola così sembra una abbastanza ovvia come idea, forse anche da bambini ci insegnano che è meglio discutere piuttosto che prendersi a legnate, e che appunto la parola è quello che ci consente, ci differenzia dagli animali. Nonostante, dicevo, questa idea sia così radicata, tuttavia esiste un'altra idea diffusa nel nostro senso comune e anche nel nostro modo di parlare, e cioè l'idea che le parole sono armi. In quasi tutte le lingue, non solo moderne, esistono espressioni analoghe al nostro «ne uccide più la lingua che la spada», «ne ferisce più la penna che la spada», anche in greco, anche nelle lingue antiche. Così com'è, in molte lingue esiste la possibilità, uso molto per cautela perché ovviamente non conosco tutte le lingue, ne conosco poche, ma la mia sensazione è che qualcosa di simile si trovi in molte culture, la possibilità di attribuire alle parole gli stessi aggettivi e gli stessi verbi che attribuiamo alle armi. Le parole sono taglienti, dure, affilate, colpiscono il bersaglio, vanno a segno oppure falliscono il colpo, e tutta la cultura occidentale almeno è intrisa di questa idea, anche il lessico della dialettica, della retorica, della discussione, l'idea che quando noi parliamo stiamo combattendo sostanzialmente, abbiamo degli antagonisti. Ora questa idea così diffusa, dal mio punto di vista, il mio sospetto, mettiamola così, è che non si tratti di un caso, cioè la compresenza tra l'idea che dicevo prima, cioè che linguaggio e violenza siano in antitesi, e questa idea invece che la parola stessa diventa, può farsi arma, io non credo che sia semplicemente il segno di un'incoerenza del nostro senso comune, ma piuttosto la spia di un rapporto complicato. Anche rispetto agli esempi che facevo, cioè alla possibilità di utilizzare queste espressioni, attribuire alle parole o alle discussioni espressioni, aggettivi, verbi presi dal dominio della guerra, fa venire il sospetto, almeno a me mi è venuto il sospetto, che in realtà non si tratti di un accostamento superficiale, come io metto insieme due attività che si assomigliano per qualche aspetto superficiale, ma che sia più profondo, cioè che ci sia un intreccio. È difficile, per esempio, immaginare che cosa viene prima, cioè l'uomo ha imparato prima a parlare o a combattere. Quello che sembra, o almeno quello che pare a me, è che ci sia appunto un nesso profondo, un nesso profondo che può essere meglio compreso se ci poniamo da un punto di vista diverso anche rispetto al linguaggio, cioè se, lo dico in modo un po' sintetico, ripeto poi perché voglio arrivare agli esempi omerici, poi eventualmente ci ritorno, abbandonare l'idea che il linguaggio sia uno strumento neutro, un veicolo di comunicazione. Se il linguaggio è questo, cioè soltanto un canale, una sorta di, come un filo indifferente rispetto a quello che ci sta dentro per trasferire informazioni, contenuti, se il linguaggio è questo, è difficile capire il nesso con la violenza, o perlomeno non è il linguaggio in gioco. Quello che invece è lo spostamento, il punto di in modo diverso, un punto di vista diverso che dal, secondo me fa meglio capire questo nesso tra linguaggio e violenza, è guardare al linguaggio come un'azione, una pratica, una prassi umana che ha conseguenze importanti e radicali nella nostra forma di vita. Non perché si voglia sostenere che tutto è il linguaggio, non c'è niente oltre il linguaggio, no, anzi, come proverò a farvi vedere con gli esempi, il punto è che il linguaggio non deve essere mai isolato dalle altre attività umane, incluse quelle violente. A questo punto, cioè se si fa questo spostamento, Io credo che si possa cambiare un po' la domanda. Cioè, in generale, la questione della violenza verbale si concentra oggi soprattutto sul tentativo di espungere le parole considerate pericolose dal nostro vocabolario. Io credo che questa non sia la strada giusta, per ragioni anche pratiche, sia perché è difficile, se non impossibile, davvero espungere le parole dai vocabolari, sia perché si rischia l'effetto di polarizzazione, l'effetto opposto in qualche modo, diventa un boomerang. Credo che invece, se si parte, occorra partire da domande diverse, domandandosi innanzitutto se davvero la violenza può essere solo verbale o se le parole non sono capaci di diventare armi proprio perché sono radicate nelle nostre pratiche, nei nostri rapporti di forza, nelle attività che compiamo. E allora quello che sto cercando di proporvi, sempre attraverso questi esempi, è mettere in discussione un'idea che non è solo che è la versione più tecnica dell'idea da cui sono partita, cioè che la parola sia opposta alla violenza, è un'idea che viene più tecnicamente espressa anche in termini evoluzionistici, cioè da studi evoluzionistici molto recenti, l'idea che la parola abbia una funzione mitigante. I termini che usano questi studiosi dell'evoluzione è self-domestication, cioè auto-addomesticamento. Cioè l'idea è che la parola abbia svolto nella nostra storia evolutiva la funzione di auto-addomesticamento, cioè ci avrebbe reso animali meno aggressivi, consentendoci di diventare animali più civili, animali più miti. È la stessa idea di Socrate, alla fine, detta diversamente, cioè l'idea che c'è qualcosa che non va nel nostro essere animali e ci vuole il linguaggio per diventare animali migliori. Quello che proverò a farvi vedere è che il linguaggio non ci rende affatto animali migliori, né peggiori né migliori, semplicemente animali diversi. Nel senso che io non intendo negare, lo anticipavo prima, che esista questa funzione mitigante. Tuttavia è anche abbastanza sotto gli occhi di tutti che noi siamo capaci di fare cose violente, come la guerra, in un modo molto diverso dagli altri animali e che questo è legato proprio al fatto di avere il linguaggio. E veniamo a questi esempi omerici. Innanzitutto due parole sul perché proprio l'Iliade e perché proprio Omero. Per certi versi quello che sto per dirvi probabilmente si può dire anche attraverso altri esempi, anzi senza probabilmente, certamente si può dire attraverso altri esempi letterari e non. Io ho scelto l'Iliade per alcune ragioni, alcune del tutto soggettive, cioè il mio amore per questo testo, ma questo non è un buon argomento, almeno non per voi, per me lo è stato, ma l'argomento più pubblico è che l'Iliade è un testo, come è stato anche detto all'inizio, che ha un sapore archetipico, cioè è qualcosa che fa parte nella tradizione occidentale, scusatemi, faccio un piccolo disclaimer, diciamo così, onde evitare equivoci, classico, archetipico, paradigmatico, non nel senso di esempi da seguire, cioè non sono certo qui a dirvi che dobbiamo combattere per una schiava o combattere in duello all'ultimo sangue, solo paradigmatico, archetipico classico significa in grado di farci vedere meglio qualcosa che magari abbiamo sotto gli occhi e non vediamo. Ecco, l'Iliade ha questa capacità, anche perché, qua vedo sono tanti gli studenti di scuola, probabilmente lo sanno, l'Iliade non è un testo letterario nel senso moderno del termine, ma ha riconosciuto come una sorta di documento antropologico, cioè come qualcosa che ci dà anche molte indicazioni sulla cultura arcaica, ma anche proprio su alcune pratiche tipicamente umane. Allora, questa è una delle ragioni, la più forte per cui ho scelto l'Iliade, ma ce n'è un'altra anche più specifica, e cioè l'Iliade è un racconto di una guerra molto feroce, caratteristica di quell'epoca, ma con tratti, a mio avviso, e purtroppo universali, e perché nell'Iliade è molto evidente l'intreccio tra armi e parole. Quello che dicevo prima, cioè la possibilità di utilizzare gli stessi aggettivi sia per le parole che per le armi, si vede già nell'Iliade. Gli epiteti che Omero utilizza per le armi e per le parole, sia quelli positivi sia quelli negativi, sono gli stessi, sono identici. Anche l'espressione che insomma, è diventata abbastanza nota, le parole alate, in realtà probabilmente non è del tutto, è un po' controversa l'origine, ma ha a che fare con un accostamento con le frecce. Come le frecce volano, così anche le parole. E un altro aspetto interessante dell'Iliade rispetto a questo tema è che c'è una sorta anche qui di compresenza, come dicevo all'inizio, di due idee che sembrano contrapposte, ma in verità fanno emergere la complessità. Cioè, da un lato, nella cultura della guerra omerica, le parole non dovrebbero entrarci. C'è una sorta di distinzione tra la parola in assemblea, il dominio della parola dovrebbe essere l'assemblea. Vabbè, questo è quasi l'incubo di tutti gli oratori, in piazza che piove tutti scappano.
No.
Sì, dicevo che nell'Iliade c'è una sorta di contraddizione. Da un lato la parola a parole, i guerrieri svalutano la parola. Ci sono molte discussioni, conversazioni in cui uno dice all'altro basta di fare chiacchiere, adesso combattiamo. Quindi sembra che le parole non c'entrino. E poi invece, se andiamo a vedere cosa fanno, gli eroi omerici non fanno altro che parlare, proprio mentre combattono. E quello che vorrei farvi vedere è che questo non è un ornamento narrativo, cioè non è che parlano, non è semplicemente perché sono duelli raccontati, proprio i guerrieri parlano mentre combattono, e quello che vorrei farvi vedere è che questo parlare fa parte del combattimento, non è esterno. E tant'è vero che tra le virtù dell'eroe, del guerriero omerico, c'era anche il saper parlare, il coraggio, la forza fisica e le doti oratorie. Nel caso specifico della guerra, non saper parlare in generale, ma sapere usare la parola aggressiva, insultare, minacciare, denigrare, quindi tutto quello che noi appunto consideriamo violenza verbale. Allora, quello che farò adesso, appunto vi racconterò in breve il duello tra Ettore e Achille, che è un duello famoso, per farvi vedere questo che ho appena detto, cioè come le parole intervengono all'interno del duello. Ebbene, forse prima una brevissima descrizione di come erano i duelli omerici. Non so se qualcuno di voi si ricorda ancora il film Troy, ormai antico, però in realtà basta avere visto qualche film western, non è poi così diverso. Il duello omerico, intanto c'è una distinzione, adesso non mi dilungo, tra un duello più strettamente cerimoniale, che ha tutta una componente che precede il duello, e invece duelli che sono più interessanti rispetto al nostro discorso, cosiddetti di battaglia, cioè quelli che nascono un po' spontaneamente all'interno. I duelli vengono introdotti da Omero con una formula più o meno sempre la stessa, che è qualcosa del tipo quando furono vicini l'uno contro l'altro, insomma quello che poi rimane come l'un contro l'altro armati. La cosa interessante è che quindi c'è una sorta di inizio definito. Ora, le parole non sono prima di questo inizio, cioè il dialogo, il botta e risposta tra i duellanti non è prima dell'inizio del duello o dopo, è durante, all'interno del duello. Un'altra considerazione prima di andare a vedere più da vicino questo duello è che perché un duello, sono tutte caratteristiche che si ritrovano anche nelle gare sportive, perché un duello possa avere inizio è necessario che i due contendenti siano quasi alla pari, cioè ci vuole una reciprocità sia di natura fisica, cioè di forza fisica, sia di rango sociale, e oltre a una reciprocità fisica proprio nel senso che devono essere vicini, appunto, l'uno vicino all'altro. C'è poi una componente negoziale, cioè all'interno del duello appunto queste parole servono anche per mettersi un po' d'accordo, ricordare le regole, annunciare modi di comportarsi. E poi c'è anche un altro aspetto interessante che potremmo chiamare triangolarità, cioè i duelli hanno sempre un pubblico. Che può essere amico, nemico, neutro, possono essere gli dèi, gli umani nell'Iliade, però appunto dicevo sono caratteristiche che si ritrovano in tutti gli scontri, anche quelli sportivi, anche quelli contemporanei. Il pubblico fa differenza, cioè non è lì tanto per non fare niente. E il duello in genere inizia con uno scambio verbale tra i duellanti. C'è uno schema abbastanza frequente nel duello. Inizia con l'ingaggio, che è un ingaggio verbale. Se i due duellanti si conoscono, non si conoscono, inizia con la domanda sull'identità. Chi sei? O meglio, a chi appartieni? Cioè a quale stirpe? Così inizia l'ingaggio. Se invece si conoscono, si chiamano per nome. Cioè il duello comincia comunque con la parola. Poi c'è lo dico molto schematicamente, c'è un momento ancora verbale in cui spesso i duellanti si raccontano le loro vicende e serve a dire appunto meglio chi si è, quindi a equilibrare i rapporti di forza. Poi c'è un momento di minaccia, poi di solito un imperativo a combattere, appunto del tipo ora basta chiacchiere, fatti sotto. Il combattimento vero e proprio, e infine, questo è pure un momento molto importante, il vanto, cioè il duello si apre con la parola, si conclude con la parola. Alla fine del combattimento, morto l'avversario, l'eroe sale sul corpo, quindi c'è anche una componente fisica, e pronuncia il suo vanto, che rappresenta sia, pensate anche un po' gli incontri di box, però in questo caso è l'eroe stesso che si autoproclama vincitore e si vanta a parole. Questo schema, che si ritrova un po' in tutti i duelli, si ritrova anche in modi un po' particolari nel duello che appunto andiamo a vedere tra Ettore e Achille. Non mi soffermo troppo, alcune cose ve le racconto, però alcuni passi ve li vorrei leggere. Siamo alla fine dell'Iliade, Patroclo è stato ucciso, Achille, che si era ritirato dalla guerra, decide di tornare in guerra solo per vendicare Patroclo. Patroclo è stato ucciso da Ettore, quindi questo duello c'è anche, non è soltanto un duello all'interno della guerra tra Achei e Troiani, ma c'è anche una dimensione fortemente personale di vendetta. Il duello inizia dopo una fuga, un tentativo di fuga di Ettore. Ettore viene ingannato da Atena, che prende le sembianze di suo fratello per spingerlo a combattere, perché aveva un po' paura, Achille è l'eroe più forte, e il duello inizia parlando, appunto, a parlare. I due si conoscono, quindi a parlare per primo è Ettore, che chiama per nome Achille. E inizia il duello con un tentativo di mettersi d'accordo. Ettore, non di mettersi d'accordo, sarebbe stato disonorevole cercare di non combattere, quindi Ettore non chiede di non combattere, all'inizio non sta chiedendo, propone ad Achille un patto, e cioè che chiunque dei due avesse vinto, di restituire il cadavere ai compagni. Achille dà una risposta molto dura. Nega qualsiasi possibilità di accordo utilizzando metafore dal mondo animale. Gli risponde: Ettore, no, maledetto, con me non parlare di accordi, come non c'è tra leoni e uomini patto sicuro, come nell'animo lupi e agnelli non hanno concordia, ma di continuo sventure preparano gli uni per gli altri, proprio così fra me e te non c'è amore. Né fra noi due patti giammai si daranno. Achille comincia, non c'è solo, io questo sto cercando di farvi vedere, lo scontro verbale è acuito dalla parola, tutt'altro che mitigato. Achille inizia con un durissimo rifiuto, si potrebbe paragonare questo duello a una situazione di mancato riconoscimento, ora lo vedremo tra un attimo perché peggiora la situazione, mancato riconoscimento tra individui della stessa specie, un mancato riconoscimento che solo l'animale che parla è in grado di fare. E, ovviamente quindi Achille rifiuta questo patto e inizia il combattimento. All'inizio il combattimento sembra andare a favore di Ettore, perché Achille sbaglia un colpo e a questo punto Ettore crede di essere in vantaggio e inizia a vantarsi, fa un'operazione pericolosa, perché in realtà è un vanto a vuoto, proprio come il vanto è un colpo all'interno del duello che può andare a vuoto. Si vanta in modo infondato e questa cosa lo indebolisce e accusa Achille di essere stato a sua volta, di avere minacciato invano, e però in realtà si espone, diventa più debole con questo vanto. Infatti Achille va al contrattacco e lo ferisce mortalmente, lo colpisce al collo, e però, ed è interessante che Omero lo sottolinei, lo colpisce a morte ma non gli taglia la laringe, così Ettore può ancora parlare. Ettore agonizzante ha ancora, dice, lo splendido, dritta la punta passò attraverso il tenero collo ma non troncò la faringe, quel frassino grave di bronzo, sì che poteva parlare e rispondere con parole. E allora Ettore morente cerca di rispondere. Mentre lui sta cercando di rispondere, Achille inizia invece il suo vanto, questa volta fondato, sale sopra il corpo morente di Achille e gli dice, pronuncia un vanto molto molto duro, in cui, ve lo leggo forse meglio, Ettore, presa la vita di Patroclo, forse credevi tu di restare impunito, né a me pur lontano pensavi, stolto, lontano da lui, difensore molto più forte, presso le navi leggere indietro me ne rimanevo io che t'ho sciolto il ginocchio. Adesso di te, cani e uccelli, orrido sconcio faranno, ma a lui daran tomba gli Achei. Ettore a questo punto supplica, che è un altro atto linguistico, supplica Achille di lasciargli almeno gli onori funebri, come aveva chiesto all'inizio. Ma Achille rifiuta di nuovo e addirittura, questo è veramente il punto più duro di tutto il dialogo, Achille gli risponde che anzi è fortunato, diciamo così, che Achille non gli mangi le carni. Cioè, che non diventi, evoca Achille la scena Callibale, la evoca a parole, questo è l'elemento che volevo sottolineare. No, non pregarmi, dice, né per le ginocchia né per i parenti, cane, così furia e ira mi avessero spinto a tagliare e a divorare le crude carni. Poi continua dicendo, va bene, non ti mangio io, ma ti farò mangiare dai cani e dagli uccelli. È un'espressione davvero dura, tremenda. Questo è quello che sto cercando di farvi vedere, insomma, come se non bastasse uccidere Ettore, bisogna disumanizzarlo in qualche modo, disumanizzarlo attraverso la parola, attraverso questa parola così dura. Ettore c'ha ancora un filo di voce e controrisponde maledicendo Achille e facendogli prevedere la sua morte. Ma Ettore, che è il vincitore, è anche il vincitore a parole, cioè Achille, che è il vincitore, all'ultima parola, rimanda indietro la maledizione e dice, va bene, morirò anche io, ma intanto muori tu. E a questo punto chiama, adesso vado più in fretta perché voglio passare all'altro esempio, chiama i compagni, quindi c'è questa dimensione del pubblico, e tutti insieme, che qui viene sottolineato da Omero, mentre lo sfottono il morto, in parte ne esaltano le lodi, perché poi avere ucciso un nemico bravo e anche va a vanto di chi l'ha ucciso, lo infilzano. C'è proprio una scena di contiguità strettissima tra violenza verbale e violenza fisica. E poi il corpo viene trascinato nel carro, insomma la storia la sapete, poi solo nel libro successivo Achille accetterà la supplica di Priamo e restituirà il corpo. Ora, attraverso questo esempio, che è un po' sintetizzato naturalmente anche per ragioni di tempo, quello che volevo farvi vedere è che la parola appunto non è indifferente. La presenza della parola nelle pratiche violente umane amplifica, non mitiga e non è indifferente. Cioè Achille, la ferocia di Achille si manifesta nello stesso tempo, anzi rispetto a come è qui raccontato, si manifesta ancora di più a parole. Alla fine un solo colpo lo uccide, ma tante parole tremende. Ora, l'altro esempio, sempre abbastanza velocemente, prima di chiudere, dicevo all'inizio che una delle idee che volevo proporvi è di mettere in discussione la differenza netta tra violenza verbale e violenza fisica. Ora, nel duello, che è tradizionalmente violenza fisica, cioè non è considerata violenza verbale il duello, il corpo a corpo, ho cercato di farvi vedere il ruolo della parola e invece adesso vorrei farvi vedere in un caso che è apparentemente solo a parole, cioè solo una lite, un duello verbale, come le parole hanno comunque conseguenze gravi sulle vicende umane, le parole usate in modo violento, intendo. Ed è il caso della lite, appunto, con cui si apre l'Iliade tra Achille e Agamennone. Anche qui vado abbastanza veloce, insomma, l'ira di Achille nasce da lì, è l'apertura dell'Iliade, c'è una peste che sta decimando l'esercito e allora decidono di interrogare l'indovino Calcante, il quale prima di parlare peraltro chiede protezione ad Achille perché sa che sta per dire una cosa che farà creerà un problema. E dice che la ragione della peste è che Apollo è offeso perché Agamennone non ha voluto restituire la schiava Crise al padre sacerdote, che l'unico modo per fare passare la peste è restituire la schiava. E inizia così lo scontro verbale tra Achille e Agamennone, che ha proprio tutte le caratteristiche di un duello. Peraltro è lo stesso Omero che lo chiama così, lo chiama l'espressione greca per duello, l'espressione omerica per duello è antibiois machese, cioè significa combattere corpo a corpo, mentre noi mettiamo più l'accento che sono in due, e nel greco omerico si mette più l'accento che sono vicini, l'un contro l'altro. E nel caso della lite tra Achille e Agamennone, Omero la chiama duello a parole, cioè usa la stessa espressione, ci mette, ed è interessante che lo usa solo per questo scontro, non per qualunque scontro verbale. E in effetti questo scontro verbale ha quelle caratteristiche di reciprocità, negozialità e presenza del pubblico che dicevo proprio dei duelli, ma se ne possono individuare tante altre analogie. Non vi voglio, almeno spero, non vi voglio annoiare. Tutto lo scontro verbale tra i due ha la struttura ascendente, proprio come nei duelli, comincia ancora, cioè, come se si riscaldassero, fino ad arrivare a un acme, cioè un momento molto duro. Inizia anche lì con insulti che ovviamente, allora, che per quella lingua, quel contesto, sono insulti gravi. A noi magari occhi di cane, insomma, non ci sembrano insulti tremendi, ma per quel contesto sono insulti gravi. L'aspetto interessante è che all'inizio, allora, Agamennone, quando sente che deve restituire la schiava, non gli va, naturalmente, però capisce che è obbligato, quindi accetta di restituire la schiava, ma vuole un contraccambio. E non chiede subito la schiava di Achille, chiede una cosa qualsiasi. Achille, temendo di essere così in gioco, Achille propone ad Agamennone di aspettare, cioè di restituire la schiava e di prendersi un altro premio dopo. E questo all'inizio, lo dico per dire che all'inizio il più arrabbiato è Agamennone, non è Achille. Achille si arrabbia di più, cioè l'ira di Achille scatta in verità quando Agamennone arrabbiato per la reazione di Achille, considerate che questo scontro è anche, se non principalmente, uno scontro per il rango, per capire chi è veramente Agamennone il capo, ma Achille è il più forte. Quindi alla fine si deve stabilire, questo è un filo conduttore di tutta l'Iliade, magari non emerge, qual è il criterio del merito? Conta di più essere bravi o essere figli di re, per intenderci? E questa lite serve anche a questo. Dicevo, Achille, l'ira di Achille scatta quando Agamennone lo minaccia di prendersi la sua schiava. È a quel punto che, questa è una scena, solo questo vi leggo, è la scena clou dell'Iliade, di questo scontro, in cui Achille, infuriato, è incerto se sguainare la spada e uccidere Agamennone oppure no. Calmarsi, disse così, ne ebbe angoscia il figlio di Peleo, il suo cuore dentro il suo petto villoso fra duplice impulso fu in dubbio se tratta fuori da presso al fianco la lama affilata, gli altri facesse scostare, spogliasse di vita l'atride o riacquietasse la collera e all'animo desse contegno. Quindi Achille è pronto per uccidere Agamennone, ha deciso in realtà, perché questo è ancora il dubbio, ma qualche verso dopo Achille è pronto, prende proprio la spada, però interviene, scende dall'Olimpo Atena per fermarlo. E gli dice, Achille la riconosce, è l'unico che la riconosce, e gli chiede: che sei venuta a fare? E lei risponde: a riacquitare il tuo sdegno, se solo volessi obbedirmi. Venni dal cielo, mi inviò la dea Era bianca di braccia per ambedue, nel contempo sollecita d'animo e amica. Modera via la contesa, non stringere in pugno la spada, ma con parole soltanto ingiuria annunciando il futuro. E Achille si persuade, ma Atena di che cosa si persuade? Atena non gli sta dicendo fate la pace, anche Agamennone ha le sue ragioni, no. Atena dà ragione ad Achille, dice sì, in effetti lui ha commesso iubris, ha commesso proprio oltraggio grave, però fermati, aspetta. In realtà gli suggerisce di differire, cosa che si può fare solo col linguaggio, di differire la soddisfazione e di ingiuriarlo. Achille si persuade e in effetti scarica una raffica di insulti contro Agamennone. E però non fa soltanto questo, a questo voglio arrivare. In realtà questa scena è spesso utilizzata proprio per mostrare il carattere sostitutivo, cioè come la parola possa effettivamente sostituire la violenza. E in effetti è anche questo che questa scena rappresenta, perché se Agamennone fosse stato ucciso, a parte che non avremmo l'Iliade, ma in effetti sarebbe stata un finale tragico per quella, cioè un conflitto verbale che si conclude con un'uccisione sarebbe stato ovviamente una perdita grave. E, tuttavia non si tratta soltanto di questo. Cioè c'è sì una componente di riduzione della violenza, ma in verità Achille fa anche altro. Di solito ci si ferma qui, ma subito dopo gli insulti, Achille fa un giuramento, che è l'atto linguistico performativo per eccellenza. Sempre parole, il giuramento è solo parole, davvero. E giura sullo scettro di ritirarsi dalla guerra e di non tornare mai più. Poi in realtà tornerà, ma non torna per la guerra. Torna, come ho detto all'inizio, per la violenza, per la vendetta, per vendicare Patroclo. Ed effettivamente il ritirarsi dalla guerra di Achille provoca quegli infiniti lutti che Omero ci racconta. Allora la domanda che vi pongo e con cui concludo: siamo davvero sicuri che la parola, anche quando sostituisce la violenza in senso stretto, la violenza fisica, abbia questo potere di civilizzarci, di porci al di fuori della violenza o addirittura al di fuori di un presunto stato ferino o al di fuori e superiori agli altri animali, o al contrario, come avrete capito, sono propensa a credere, semplicemente il linguaggio ci apre lo spazio a forme differenti, diverse di pratiche, incluse pratiche feroci, altro che fuori dallo stato ferino. E forse, così chiudo, vorrei utilizzare per chiudere un'immagine utilizzata da Paolo Virno in un libro del 2013 sulla negazione pubblicato da Boringhieri, dove appunto la negazione linguistica viene messa a fondamento di quella capacità di non riconoscimento che ho provato a farvi vedere nel duello tra Achille e Ettore, la capacità che ha l'uomo di dire tu non sei un uomo, gli altri animali uccidono senza dire niente, diciamo, uccidono anche quando non si tratta di uccisioni tra specie diverse, ma intraspecifiche, che sono peraltro più rare nelle altre specie animali che da noi, comunque non parlano, non aggiungono l'insulto, la minaccia, la vendetta, il vanto, la supplica, tutto quello che ho cercato, seppure in breve, di farvi vedere. Paolo Virno, dicevo, utilizza un'immagine che trovo efficace e con la quale concludo, cioè che il linguaggio è ad un tempo arma da taglio e filo di sutura, è un filo di sutura che lascia comunque cicatrici e che quindi a noi non resta altro che la responsabilità, direi così, di imparare a maneggiare quest'arma da taglio e il filo di sutura con la massima cura. Grazie.